Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Franco, recentemente alle ultime elezioni per il rappresentante del CGE, 3 erano i candidati e tu sei stato votato. Pensi di meritarti la riconferma come membro del CGE e secondo te perché ti hanno rivotato?
È difficile parlare di me stesso, ho sempre avuto queste difficoltà. Sono una persona molto modesta in questo senso, non sono una persona che si elogia, autoelogia, eccetera, eccetera. Ma bisogna seguire quello che è fatto. E credo che la mia riconferma CGE mi dà un'indicazione che il lavoro che ho fatto finora è ritenuto da coloro che lavorano in campo, che sono interessati in campo, di essere stato un lavoro fatto bene. Gli altri candidati, bravissime persone, ripetuto questo 3 o 4 volte dalle elezioni ad oggi, nel loro campo, dunque credo che sarebbero stati all'altezza di fare il ruolo, e quindi non è un trattamento diverso di io. La bandiera più di, ma con, essendo unico consigliere del CGE in Australia, se votato penso sull'esperienza anziché sulla capacità futura di candidati, dunque sia Mariangelo Stagnitti che Frank Panucci, persone bravissime che rispetto per, eccetera, infatti li ho ringraziati entrambi per il loro interesse verso la collettività, perché è quello che conta, avere persone di questo calibro che sono pronti a servire la collettività.
E Franco, qual è ora la cosa prioritaria nella lista delle cose da fare per te?
All'interno del CGE le questioni importantissime, la prima è quella della rappresentanza politica, perché con la riforma già approvata costituzionale il numero dei parlamentari in Italia e anche quelli all'estero sarà ridotto alle prossime elezioni, e quindi noi corriamo il rischio di non avere una rappresentanza qui in Australia, perché si parla di rivedere le ripartizioni, la possibilità di integrare l'Australia, la nostra ripartizione, a quella del Nord America, e quindi in quel senso non avremo più la capacità di eleggere i nostri rappresentanti come abbiamo oggi al Parlamento, perché il Nord America ha 3 volte più elettori dell'Australia, e quindi sarà una scelta che favorirà in gran modo la rappresentanza nordamericana, nella quale che l'Australia sarebbe una codicina priorità di chi viene eletto. Cioè, quella è la prima cosa. L'altra è quella della riforma degli organismi, come dicevo prima, che bisogna farla, quella dei COMITES del CGE, anche quella molto molto importante. Ci potrebbe essere, sembra ci sia un'apertura dal punto di vista particolarmente dell'amministrazione del Ministero degli Affari Esteri, c'è stata una riunione informale via Zoom con il direttore generale e abbiamo parlato delle questioni da affrontare, e la riforma dei consigli CGE fra quelle. L'altra questione è molto più importante, che lui ha portato a un senso rilevato, sono questioni che avevamo già rilevato all'interno del CGE, questione, come dicevo prima, la questione del voto, prima della rappresentanza, poi la questione del voto, il modo in cui il voto viene espresso, particolarmente con l'opzione inversa che venne introdotta nel voto per i comitati, sulla quale io non sono d'accordo, tantissimo non sono d'accordo. Sembra che il governo stia puntando sulla possibilità di introdurre quel tipo di elezioni politiche, che bisogna in assoluto assicurare che non sia il caso, a mio avviso, perché altrimenti i nostri rappresentanti non avranno quella legittimità come gli altri eletti. La questione della cittadinanza, Questi sono i temi importanti da seguire e bisognerà dare grande impegno a questo. E penso che ho bisogno di aiuto da parte dei comitati su questo, molto aiuto, perché è un lavoro enorme da seguire, non solo rappresentante al CGE, e quindi la mia idea che sto spingendo con i comitati è quella di assicurare che l'intercomitati e devo dire che è stata ben accolta dai comitati stessi, qui dai nuovi comitati, con l'Intercomites come un vero organismo di raccordo delle esigenze della collettività e di dare attenzione a questi temi così forti che bisogna seguire nel prossimo futuro.
Ma a proposito di esigenze della comunità, c'è l'impressione che non ci sia veramente un collegamento tra comunità, Comites e CGE?
Sì, può sembrare così, ma è tutto problemi di, come devo dire, non è la volontà. Io lo capisco, ci sono delle critiche, ho cercato di rispondere in qualche modo, ma non è così facile. Prima di tutto, il consigliere CGE, questa è una cosa che, come dicevo prima, il ruolo del consigliere del CGE è quello di tutelare, rappresentare la collettività nel senso di rapporti tra il governo e la collettività e il Parlamento e le collettività, dunque un lavoro che viene svolto fuori dall'Australia. So che ci sono anche durante la campagna per l'elezione del CGE, ci stavano delle proposte che bisognava fare di più con le associazioni, dare più attenzione a questo, ma questi sono i compiti del Comites. La struttura come è stata impostata, il Comites è l'organismo supremo, se vogliamo dirlo, all'interno della collettività a livello locale. È il Comites a cui ha questi compiti, questi obblighi, questi impegni, e quindi il consigliere del CGE non può intromettersi tra i Comites e le associazioni, per esempio, ma il consigliere del CGE può cercare di raccogliere consensi riguardo a questioni nazionali, ma non può entrare in merito locale in questo o quell'altro, meno che sia un problema di diritti dei comitati stessi, come sai è avvenuto a Sydney, questa è una, durante il precedente Comites, con la battaglia che si è creata tra il Comites e il Consolato. In quel senso io sono stato lì in prima fila nel senso di tutelare i diritti del Comites di Sydney e non di fare parte, come devo dire, di entrare nella situazione della questione interna o questione interna del Comites stesso, perché quella è un'altra cosa. È la stessa cosa riguardo a livello nazionale, come dicevo, con le associazioni, perché ovviamente io sempre sono stato prontissimo ad ascoltare tutti e ricevere comunicazioni o interventi da tutti, non sono mai fermato da dire no, guarda, questo non è così, cerco di aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno. Durante la pandemia, come sai, la battaglia di cui posso dire che ho coordinato, stimolato i comitati, quella di fare, era quella sull'assistenza di coloro che erano rimasti qui in una situazione molto disagiata, e che da parte della rete diplomatico-consolare non c'è stata nessuna risposta. Come sai, il Parlamento italiano aveva approvato 5 milioni di euro per assistenza immediata a coloro che stavano bloccati all'estero, inclusi quelli in Australia, e qui dall'Australia non c'è stata nessuna richiesta ad avere fondi stanziati su quella base per i nostri. Con l'Intercomites, con i presidenti dei Comites, come ho detto, ho stimolato loro e facemmo prima due battaglie, una con il governo australiano all'inizio, parliamo di marzo del 2020, di assicurare che coloro che erano bloccati qui in Australia, prima di tutto con visti temporanei, non perdevano la validità del loro visto, che non sarebbero stati dichiarati illegali in Australia, l'estensione della Medicare e l'estensione dei visti stessi. Non dico che con i governi australiani, a cui abbiamo scritto ai ministri pertinenti a quel punto, che la nostra è stata una battaglia vincente, ma ha assistito a quei risultati che sono stati dal punto di vista del governo australiano. Dal punto di vista della rete diplomatico-consolare, nessun elemento, infatti ci dicevano che non ci stava reale necessità di assistere, cosa che noi abbiamo contestato. E poi alla fine, verso luglio del 2020, dopo tante comunicazioni con il ministero eccetera, abbiamo ricevuto con i Comites una mezza scusa al riguardo, dicendo che sì, forse le cose non erano andate come doveva, e poi, come sai, sono sono stati stanziati ad ottobre, però molto dopo il grosso del problema. Prima inizialmente 20.000 euro, poi integrati successivamente con fondi gestiti successivamente poi dal COVASIS di Melbourne per assistere proprio questi italiani che, di cui noi dicevamo c'era sempre bisogno, c'era sempre stato. Infatti dai dati disponibili provveduti dal Ministero stesso dall'Italia in base alle nostre richieste a luglio di quell'anno, ci hanno indicato che erano stati assistiti in tutto il periodo della pandemia fino allora 3 persone, una dei quali in Fiji, dunque 2 persone in Australia, che se ricordi bene la raccolta di fondi dalla parte della Fondazione Patria Cornelia, la Rete Italia e altri gruppi che vennero poi raccolti oltre $100,000. Tutti quei $100,000 sono stati utilizzati ad assistere persone italiane presenti in Australia in grave difficoltà. Parliamo di oltre 2.000 persone. Dunque questa è la realtà che la rete diplomatica e consolare non voleva accettare.
Franco, oggi a 78 anni, dopo tante e varie esperienze vissute, qual è la tua filosofia di vita?
Beh, la mia filosofia di vita è di essere sempre un realista, devo affrontare i problemi che esistono, problemi reali, non inventare problemi, e confrontarci appunto con il problema e risolvere, se si può, il problema che ti confronta. Io sono un ottimista, sono sempre stato un ottimista, quindi penso sempre il migliore delle altre persone e non il peggiore, e credo che tutti abbiano il diritto di essere ritenuti uguali agli altri. Papà mi diceva quando ero bambino che nel nostro paese ci stava grande povertà, che noi avevamo persone che venivano a casa lavoravano nei nostri campi e venivano a casa nostra a mangiare a casa. Io ricordo che ho fatto una piccola osservazione su uno di questi una volta e papà mi ha sgridato dicendomi che queste sono persone da ammirare, perché essendo persone che non hanno altre possibilità, una persona onesta, un lavoratore, e bisogna riconoscerlo come un migliore di tutte le altre persone, e in qualunque situazione in cui si trovano. E quindi è da quello che nella mia vita ho sempre fatto così, di non autoelogiarsi, di dire a un'altra persona come che incontro nella strada, un poveraccio che per esempio senza dimora, chissà che vita ha avuto, se avesse avuto le stesse opportunità che ho avuto io, forse sarebbe stato una persona più abile, più capace di fare quello che ho fatto e anche forse fatto di più. È questo che bisogna, a mio avviso, vedere in tutti e di dare a tutti la possibilità di ottenere il massimo possibile.
Franco, sei religioso o spirituale?
Spirituale, ero abbastanza religioso, andando in una scuola cattolica, come puoi immaginare, ma poi con il passare del tempo, crescendo, vivendo la vita, io sono sempre rimasto nel senso religioso di credere che forse ci è un Dio, ci è, di credere nella filosofia cristiana di Gesù Cristo, ma non necessariamente con quello che ci dice la Chiesa, differenziando una dall'altra, visto che nella vita poi tante cose infatti perpetrate anche dalla Chiesa non sono quelle, non aderiscono alla filosofia del cristianesimo. Dunque non frequento regolarmente chiesa, ma se ci vado sono rispettoso, capisco. Io e le mie sorelle sono molto religiose, una mia sorella abbastanza religiosa in questo senso che segue, quindi io rispetto tutto, ma ognuno ha la sua filosofia di vita, certo devi creare, non è una cosa che si impara. Capisco che i gesuiti dicevano dammo un bambino prima di 5 anni e lo formano per la vita, ma penso che forse in questo senso, nonostante che sono stato a un collegio cattolico, non sì, la formazione andava bene, ma non può dire che al collegio che ho frequentato, due persone in particolare mi hanno molto molto colpito ed influenzato nella vita. Uno è il cappellano del collegio, che era anche un psicologo, che ci diceva sempre: ragazzi, dovete questionare tutto, non dovete mai accettare una cosa senza rendervi conto di cos'è. E dunque è una filosofia di vita che ho sempre portato avanti. E la stessa cosa, un altro cappellano all'università recitava la messa ogni venerdì e certe volte la sua omelia cos'era? Si girava ai ragazzi che eravamo presenti, i ragazzi, e ci faceva una domanda e finiva la sua omelia. E questo tipo di fatti pensare, di scoprire cos'è che tu dovresti fare nella vita, arrivare a quel punto, e questa è la mia filosofia di vita.
E Franco, che faresti se oggi fosse il tuo ultimo giorno di vita?
L'unica cosa che vorrei fare è quello di ringraziare, come dico, stare vicino a mia moglie e mia figlia, ringraziarli per essere stati un grande dono nella mia vita, e di chiedere perdono di se ho in qualche modo, mi fai commuovere molto, se in qualche modo non sono stato capace di realizzare quello che si aspettavano di me.
E se potessi cambiare qualche regola in questo mondo, quali cambieresti?
Ami il tuo prossimo come te stesso, la regola di Cristo.
E per chiudere esprimi un desiderio.
Un desiderio, beh, di avere salute, di capacità di continuare a fare quello che faccio fino a quando ho l'energia fisica di farlo.
Grazie Franco per averci raccontato il tuo vissuto.
Grazie Luisa, grazie per questa opportunità di raccontare un po' della mia vita con gli ascoltatori, che spero troveranno quello che ho potuto esprimere interessante, e grazie all'SPS per tutto quello che sta facendo in questo campo, con la tua rubrica e altre cose molto importanti a raccogliere le storie dell'emigrazione.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.